c'era un ragazzo che tutto assorto, e poi ho notato che ascoltava musica, adesso non ci sono più le, solo una corda nell'orecchio, non vedevo i fili, poi ho capito, stavo ascoltando musica. E mentre ascoltava la musica era così assorto che lui non era sul treno, era in un suo mondo. Lo sentivi tutto compreso e io ho detto, ma io prego così? Ho detto no, neanche sono al livello di uno che sente musica quando prego. Questa è la prima cosa che ho dedotto venendo su. E siccome, come vi dicevo, no, ieri sera, vorrei proprio trattare, ma tutta la settimana, ma noi siamo capaci di piangere, non di rabbia, quello sono capaci, non di gelosia, quello sono capaci, ma di piangere perché abbiamo disatteso il tesoro del cuore, oppure vediamo un peccato di una nostra sorella, di un nostro fratello, sappiamo piangere per lui? Oppure siamo già infastiditi, gli metteremo due dita negli occhi perché ci ha dato fastidio? Sappiamo piangere. Allora, in una specie di diario del carcere negli anni 50 del secolo scorso in Romania, uno che poi è diventato monaco e ha scritto, intitolando il suo libro Diario della Felicità, e sono tutti episodi che lui ha registrato in questi anni di carcere duro che ha fatto, a un certo punto riporta un pensiero di una scrittrice francese, Simone de Beauvoir, e lo presenta così. Ecco cosa dice Simone de Beauvoir sul concetto del nostro prossimo, e riporta questo piccolo episodio. Ho conosciuto un bambino che piangeva perché era morto il figlio della portiera del suo palazzo. I genitori del bambino, visto che questo non smetteva di piangere, si stancarono e gli dicono: ma in fin dei conti quel bambino non era tuo fratello. E lei commenta: quel bambino non è mio fratello, ma se lo piango non è più estraneo. Le mie lacrime fanno la differenza. A dire la verità, dice, le mie lacrime fanno questa scelta. E allora mi sono ricordato, no, di quelle esortazioni accurate che Papa Francesco ha fatto a Lampedusa quando è andato in visita, no? E dicono: chi di noi ha pianto per questo fatto o per fatti come questo? Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Chi ha pianto? E, mi pare in un incontro che ha avuto ai sacerdoti della diocesi di Roma, rivolgendosi a uno che era lì davanti, no? Dimmi, tu piangi? O abbiamo perso le lacrime? Tu piangi? Siamo capaci di piangere? E poi ho notato, no, che questa domanda, che sembra un po' una domanda sentimentale, nasconde il tesoro di tutta la tradizione, in particolare della tradizione. Nell'antichità non c'erano, come diremo oggi, i religiosi, erano i monaci, cioè la vita religiosa era la vita monastica, più o meno per quasi 1000 anni questo è stato, no? Ora, la grande tradizione si muove sempre in quest'ottica: se non piangi, tu non godrai mai l'amore di Dio. Se non piangi, cosa vuol dire piangere? Vi cito anche una espressione, come una preghiera, no? Di un mistico persiano, si chiama Ansari. Siamo tra il 1106 e 1088, quindi vicino all'epoca di San Francesco d'Assisi, vicino, secolo prima. E fa questa preghiera, ascoltate. O tu, si rivolge a Dio, no? O tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. Tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza. Tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa, non che la nascondono. Nessuno si converte, è tipico dell'Islam questo, nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni in nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Ma tutto deriva dalla prima osservazione. Tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. Deduzione. Se noi non abbiamo questo dolore, non abbiamo mai incontrato Dio. Tutta la preghiera può essere letta in rapporto al fatto, perché noi abbiamo così paura di riconoscere le nostre colpe? Allora, un po' lo posso capire davanti agli altri perché perderemmo quella poca stima che abbiamo. Ma non lo comprendo né davanti a Dio, ma soprattutto né davanti a noi stessi. Ricordo che c'era un Cassidy che è una figura spirituale di questo movimento che è nato a metà del Settecento nell'ebraismo del centro Europa, che ha suscitato un fervore spirituale immenso, e dice: l'uomo pio fa più di quello che la legge prescrive. La legge prescrive di non ingannare Dio, cioè non dire bugie, non dire menzogne, né a Dio né al prossimo. E lui aggiunge: ma l'uomo pio fa di più, non dice bugie nemmeno a se stesso. Tutte le volte che noi copriamo i nostri peccati, tradotto, tutte le volte che facciamo una lamentela, tutte le volte che abbiamo sempre da dire contro questo, contro quello, deduzione, non riconosciamo i nostri peccati. Noi vuol dire che siamo menzogneri. E siccome il padre della menzogna è il diavolo, come possiamo, stando menzogneri, gustare l'amore di Dio? È impossibile. Ecco, su questa affermazione di fondo, diciamo, io costruisco tutto il cammino di questa settimana. Anche perché questa espressione tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato corrisponde alla seconda beatitudine. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Il significato, anche se noi non non siamo più disposti, diciamo, ad accoglierlo fino in fondo, ma il significato è reso molto bene da espressioni. Non so se le sorelle straniere possono cogliere la differenza, però quando leggete i padri antichi non trovate solo coloro che piangono, coloro che si affliggono, trovate anche fare il lutto su se stesso. Quando muore una persona cara, no? Si dice, uno fa il lutto, no? Piange per l'affetto alla persona cara. Ecco, il fare lutto, il piangere per i propri peccati, è perché si è persa la persona cara. Vale a dire, noi abbiamo perso la nostra dignità, abbiamo perso l'amore di Dio che abita in noi. Ci siamo staccati da questo. Allora, fare lutto per questo, che vuol dire pentirsi, no? Il piangere, è la molla che fa scattare il movimento dello spirito dentro di noi. È l'unica, non ce n'è un'altra, è l'unica porta d'accesso all'uomo interiore. È l'inizio della percezione spirituale che si impone sulla visione mondana. Noi siamo fin qua. Quindi tutto dentro la visione mondana, anche nel seguire Gesù. Quando noi preghiamo, no? La cosa migliore da fare, immaginate una situazione in cui vi siete arrabbiati, ma di brutto, contro una vostra sorella perché gli ha mancato di rispetto, perché non so, gli ha calpestato. Allora, provate a vedere quali sono i sentimenti che provate e leggete. Mai, mai nella rabbia noi chiniamo la testa. Mai. In gioco è sempre: io prego Dio che si dimostri che io ho ragione. Vale a dire, tu, Signore, non sai fare il tuo mestiere, te lo dico io come devi farlo. Devi fare così, così e così. Cioè, mi devi ottenere giustizia. Questo è il modo più assurdo di pregare, ma è il modo più comune che noi abbiamo di fare. Se voi imparate a percepire che questo modo di fare, al di là delle ragioni che avete, perché suppongo che quando avete torto è già scontato che uno deve chinare la testa. Ma bisogna chinare la testa quando si ha ragione. Cioè quando l'altra o l'altro ti ha, come dire, fatto ingiustizia, ingiustamente. Allora lì vale, dice, voi dove siete collocati? Dove siete posti? Oppure nel vostro cuore, quale tesoro avete? Cosa difendete di voi? E lì si capisce bene. Quello che ci frega proprio nella vita, dire, quotidiana è la mentalità mondana, è la visione mondana. Non è che noi siamo cattivi, però siamo mondani. Vale a dire, abbiamo una visione legata, diciamo così, a quelli che possono essere i nostri diritti o le nostre, chiamiamole, pretese. Mai che il cuore si allarga a dire: ma se Dio ha portato il suo amore al mio cuore, cosa cerco d'altro? Perché ho bisogno di altro? Allora, tutta la preghiera, no? Quando tu non converti, se uno non, se, cioè se tu non lo prendi per mano, quando vediamo il peccato di un fratello, perché accusarlo? Dio non l'ha ancora preso per mano, lo sta dicendo a te. Perché non lo prendi per mano? Quando dice non abbiamo altro rifugio in te, ma non è mica vero. Noi abbiamo bisogno di mille rifugi. Di uno che ci dia la carezza, di uno che, come dire, che ci lisci un po'. Sempre. Dov'è che Dio è il nostro rifugio? Ma dove? E avanti, no? Se però scatta la prima cosa, cioè che noi abbiamo il dolore del pentimento del nostro cuore, tutte le altre cose non ci sono più. Ecco perché è così importante questa cosa. Perché E quando nell'elenco delle beatitudini, ma lo vedremo meglio il pomeriggio, no? Cioè, nel senso che vorrò presentarvi lo schema proprio, no? Dello sviluppo delle beatitudini, tenete già conto di questo fatto. E quando si dicono beati coloro che sono nel pianto, quindi beati coloro che piangono, beati coloro che si pentono, che fanno lutto, è la porta di accesso a tutto quello che poi viene detto come serie di beatitudini. Se Gesù parla del regno dei cieli, la porta è solo quella. Senza entrare per quella porta, non si sarà consolati, cioè non si troverà la salvezza, non si gusterà il regno dei cieli, neanche sapremo di che cosa parliamo. Se volete un riferimento della grande tradizione, c'è un autore, adesso non è letto, non è diffuso, ma se qualcuno di voi gli viene proprio la voglia di leggere qualcosa di, diciamo, ma non solo di efficace, ma anche di interessante, anche se bisogna fare un po' la tara, nel senso che i padri antichi si esprimono con un linguaggio che non è immediato per noi. Ma diciamo così, fatta la tara. Un autore che ha molto da dire sull'esperienza del cuore si chiama Diadoco di Fotica, è un vescovo del V secolo e ha un testo che sono 100 pensieri che illustrano le dinamiche dei cuori. No? A un certo punto, questo mi pare che sia il pensiero 27 in questa successione. No? Dice, è di pochissimi riconoscere con esattezza tutte le proprie colpe. Allora, riconoscere con precisione tutte. Ma guardate la spiegazione che dà. È proprio di coloro la cui mente non è mai sottratta al ricordo di Dio. Deduzione. Quando noi non riconosciamo le nostre colpe, vuol dire che non abbiamo la memoria costante di Dio. È una cosa strana. La nostra psicologia pensa che per andare a Dio non deve avere peccati. Allora cosa fa? Nasconde i peccati, così ha già superato il balzello e crede di arrivare a Dio. È un'assurdità. L'unico modo di arrivare a Dio è quello di riconoscere i nostri peccati. Perché? Perché Dio per noi è Salvatore. Perché Dio per noi è misericordia. Se voi non riconoscete che avete bisogno di misericordia, come fate a gustare la misericordia? Poi lui fa un esempio che è un po' lungaginoso, ma la deduzione poi finale è questa. Così è anche per l'anima, se con l'attenzione si riduce la cecità che le proviene dall'amore per il mondo, ecco la visione mondana che dicevo prima, essa vede come enormi le sue più piccole cadute e aggiunge incessantemente lacrime a lacrime con grande rendimento di grazia. Poi spiego quello che intendo io in questa espressione. Continua, e detto infatti, i giusti confesseranno il tuo nome, del Salmo 139. Ma se rimane in una disposizione mondana, anche se compie un'azione criminale o una colpa degna di grave castigo, la percepisce appena. E quanto alle altre colpe, non può neppure distinguerle. Anzi, accade più volte che le ritenga buone azioni. E così la misera anima, la miseranda, non si vergogna di difenderle con calore. Quando difendiamo i nostri diritti, siamo dentro questa immagine. Non ci sembra, ma l'immagine è questa. Allora, voglio ritornare su quello che dicevo prima. Allora, aggiungono incessantemente lacrime a lacrime con grande rendimento di grazia. Come fate a distinguere il pentimento per un peccato dall'oppressione di un senso di colpa? Come fate a distinguere? Oppure faccio un'altra domanda. Della serie dei peccati, supponiamo che i peccati fossero 10. 9 ce ne frega, non ci interessa. Uno ci colpisce. Poi guardate, il peccato che ci colpisce è perché rovina la nostra immagine. È come se non ci permette di presentarsi in un modo gradito, non a Dio, come dire, al prossimo. E spesso anche davanti a noi stessi. Mai il peccato grave per noi è sentito in rapporto all'amore di Dio. Mai. Allora vuol dire che l'attenzione interiore è centrata su di noi, sul fatto di difendere noi stessi. Questo è il motivo per cui appena uno ci pesta i piedi, noi siamo catapulta. Andiamo subito contro. Perché essendo in difensiva, non godendo l'amore di Dio dentro, noi non tolleriamo che qualcuno ce lo tolga, ci tolga qualcosa. Non tolleriamo. Ma questo è proprio il segno che l'amore non ce l'abbiamo. Allora, invece di pensare a godere dell'amore, è inutile pensare di mangiare la testa all'altro, di rosicchiare il cranio dell'altro, che non serve a niente. Ecco, questo movimento è giustificato così. Quando il pentimento si fa dolce, vuol dire, non è per, ma guarda che punti mi sono ridotto, ma guarda che schifo di roba, no? Invece di dire così, ho detto, Signore, abbi pietà di me. E finisce, il pentimento finisce sempre con il rendere grazie. Mi ricordo una volta ad Assisi c'era un gruppo di ragazze, ma tanti anni fa, allora ero giovincello ancora, allora notavo le cose. Un gruppo di ragazzi si erano confessate in quel pomeriggio. E poi alla sera arrivano con un vassoio di passe dicendo così: oggi abbiamo scoperto che possiamo essere felici perché siamo perdonate. Vogliamo rendere felici tutti. Hanno portato sì, i pasticcini per tutti, no? L'intuizione è vera. Non è che si può ripetere questo, sennò vanno in malora le. Non in malora, cioè si arricchiscono, andiamo in malora noi per comprare, ma si arricchiscono le pasticcerie. Comunque, l'intuizione è vera però, perché il perdono comporta il rendere grazie. Provate a immaginare. Se noi potessimo vivere con un atteggiamento di rendimento di grazie costante, neanche sentiremmo le offese dei fratelli, non le sentiremmo nemmeno. Perché il rendimento di grazie è in funzione del fare esperienza della grandezza e bellezza dell'amore di Dio, che riempie il cuore. Noi quando reagiamo male ai nostri fratelli è perché temiamo di essere vuoti, ma se ci percepiamo pieni, non abbiamo bisogno di impedire all'altro che ci tolga qualcosa di nostro, perché quel pieno non è dato né da uno né dall'altro, è dato direttamente da Dio. E questa pienezza non ci viene tolta da nessuno, non solo, funziona all'incontrario. Quando il cuore è pieno e l'altro ti viene contro, è un motivo in più per rendere grazie a Dio, perché così capisci che la gioia, cioè Cioè la pienezza non viene dalla carezza dell'altro, viene dal fatto che sei col tuo Dio. Ecco perché quando dicono riconoscere le proprie colpe tutte con precisione è solo di chi ha la mente costantemente nel ricordo di Dio. L'antica pratica monastica parlava di memoria dei, cioè avere la memoria piena di Dio. Non vuol dire, come dire, non pensare alle cose, vuol dire che di fondo non è l'atteggiamento, è come una specie di dimensione, come un clima, un contesto in cui tutto va a finire in questo ricordo di Dio, in questo fare memoria di Dio. Ma vi ricordate 2 settimane? Sì, non ieri, la domenica scorsa, la festa della Pentecoste. Nella festa della Pentecoste non si riporta il detto di Gesù che lo Spirito Santo vi ricorderà. Non è che si ricorda il Vangelo se non l'abbiamo letto, eh? Oppure se l'abbiamo letto ci ricorda le parole del Vangelo. Non è questione di memoria, di dire imparo una poesia a memoria. La memoria è far sì che tutto quello che vivo è vissuto nell'amore diretto di Dio. Ma tutto, le cose belle e le cose brutte. Una carezza è una sberla. Quando si vive così, allora noi diventiamo non semplicemente discepoli di Gesù, ma entriamo in quella che è la dinamica di rivelazione di Gesù. L'amore di Gesù non si manifesta nel modo più straordinario sull'alto della, dire, quando è sulla croce. Ma il momento della croce non è il momento di, diciamo così, di peggior violenza che subisce. Eppure, proprio perché lui non ha nulla di mondano, quindi non difende nulla, l'unico suo tesoro è l'amore di Dio per noi, quando subisce l'ingiustizia, è il momento in cui l'amore splende di più. Allora, in questo senso, per noi il problema è proprio quello di ma siamo capaci di piangere? Ma il nostro cuore è così indurito che non sa più piangere? E ci sono delle altre espressioni, no, nella grande tradizione, ve ne riporto due, almeno qui ne ho segnate due, ma ce ne sarebbero tante, no? Anche se noi non siamo d'accordo, ve lo dico subito, cioè noi istintivamente non siamo d'accordo. Per noi il pentimento è come dire, ho fatto una cosa, facciamo in fretta, buttiamola via, non pensiamoci più. Ma il pentimento non è questo. Allora, a un certo punto dice un autore del 1300, il pentimento è il principio. E la vivificazione vorrebbe dire quando una cosa torna vivace, torna, come dire, è proprio viva. E la vivificazione dei sensi interiori, l'esito in cui avviene la conoscenza di Dio liberata dalle tenebre. Noi abbiamo ancora la sensazione che le tenebre sono causate dal peccato. Ma è vero? Non è così. Le tenebre non derivano dal peccato, ma dal fatto di non riconoscerlo. Oppure, quando è così evidente, che l'ho combinata una, è così evidente, sì, ma però. Cioè noi mettiamo sempre 1000 giustificazioni. Se noi potessimo togliere tutte le giustificazioni ai nostri peccati, noi saremmo totalmente luminosi. La tenebra non è vinta in quanto non faremo peccati. Se il giusto pecca 7 volte al giorno, figuriamoci noi. Quindi, se anche vi sforzate di non fare qualche peccato, ne farete qualcun altro. Tranquillo. Se vuol dire, volete vincere un vizio? Ne spunterà un altro. No, cioè non si può. Invece, preoccupiamoci che i nostri peccati non siano giustificati. Preoccupiamoci che il nostro cuore non difenda mai se stesso per paura che, siccome abbiamo fatto il peccato, veniamo respinti. Tra l'altro, questo modo di procedere è un'accusa che facciamo a Dio. Tu non sei neanche capace di volerci bene, perché tutti noi sappiamo che il bene è provato proprio quando io non lo merito e l'altro me lo dà. Perché se lo merito e l'altro me lo dà, come dire, ne sono come tronfio, me ne posso anche vantare. Ma quello tu non sei ancora sicuro che quello sia amore davvero. Ma quando tu non meriti e l'altro te lo dà, e te lo dà in sincerità, allora tu capisci che quell'amore è vero. E se Dio è così, perché abbiamo così paura? Mi ricordo c'è. Mamma. Mi ricordo che c'è una bellissima espressione di un antico rabbino che dice, cioè uno va da lui e dice, oh, no, no. Non si può andare avanti così, ne combino sempre, non riesco a togliere questi peccati. E lui gli risponde, ma non è questo il tuo problema, i peccati ci saranno sempre. Guardati che il peccato non ti chiuda nella tristezza, perché al diavolo non interessa minimamente il nostro peccato, interessa il fatto che con il peccato ci chiude nella tristezza. E che vuol dire? Ti stacca dal riferimento del tuo Dio, quindi in un certo senso poi accusi Dio che non ama te. E molte volte nella serie dei nostri peccati noi diciamo a Dio, tu non mi hai dato questo, tu non mi fai, cioè è come se la colpa è ancora sua. Allora, questo atteggiamento della tristezza è esattamente la punta di veleno del peccato. Il peccato di per sé non ha veleno, perché il peccato riconosciuto praticamente apre all'esperienza di Dio come Salvatore. Ma la punta di veleno è, se il peccato mi chiude, pensate per esempio a quelli che continuamente sono dispiaciuti dei peccati e non si accorgono che tutto il mondo deve stare a guardare loro. E io sono così, e io sono così, e io sono così. Uno lo vive come un dispiacere, ma in realtà è una forma sopraffina di vanità, di narcisismo, perché il peccato non ha a che fare tra me e me, il peccato ha a che fare nella relazione tra me e Dio, o tra Dio e me. E siccome Dio è sovrabbondante in amore, quando io mi chiudo nella tristezza, io mi allontano, cioè è come se dicessi non voglio prenderlo, non lo prendo più. Ma solo perché ho paura. Allora, l'unico modo è quello di stare sempre su questa porta aperta. Tu impara a piangere, tu piangi e scoprirai l'amore di Dio. Tu piangi e diventerai luminoso. E c'è un'altra espressione, e anche questa è un padre del deserto, Isaia di Cete, sono delle, come dire, non sono solo dei concetti, sono espressi a modo di concetto, ma rivelano la grande esperienza che questi uomini hanno avuto, no? Dice, tre sono le virtù che illuminano sempre la mente. Non conoscere la malvagità di nessun uomo. Sopportare senza turbamento quello che accade e beneficare, cioè fare del bene a chi ti fa del male. E poi aggiunge, queste tre virtù generano altre tre virtù a loro superiori. Il non conoscere la malvagità di nessun uomo genera l'amore. il sopportare senza turbamento quello che accade genera la mitezza. E il beneficare quelli che fanno del male procura la pace. Sono le beatitudini. Ma la porta d'accesso è sempre la medesima. Se tu non piangi, se tu non impari a piangere, se tu non ti stabilisci in questo pianto del pentimento, tu queste cose mai le scoprirai. E così io dico, ma perché dobbiamo stare lontani dai nostri tesori solo perché non piangiamo? E non sarà meglio imparare a farlo? Cioè, imparare a piangere. E poi vedo che il tempo è già passato, continueremo poi oggi, ricordando questo fatto, no? Quando Gesù nella beatitudine dice perché saranno consolati, non dice in che cosa noi saremo consolati, dice che comunque saremo consolati. E la consolazione non deriva perché noi abbiamo guadagnato qualche dono, ma solo perché abbiamo saputo piangere sui nostri peccati. Basta. Vuol dire che questa azione, che è veramente una porta che si apre, questa azione è determinante per ricevere l'insieme dei doni di Dio, non uno o l'altro. E vi sembra poco? Quindi la forza, no? Di questa, cioè, di per sé è l'insegnamento della tradizione, ma che traduce la grande esperienza delle beatitudini di Gesù, e in particolare la seconda. Imparare a piangere. E dopo pomeriggio continuiamo. Basta.